Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Allora, ci siamo davanti a questa grande icona della gloria di Dio contornato dagli angeli, dai santi. Chi sono? Chi sono e da dove vengono? Sono 144.000, dice la parola. E allo stesso tempo afferma che sono così tanti che non si possono contare. Quindi dire che sono 144.000 vuol dire che sono tantissimi, non si possono contare. E l'angelo dice al veggente, dice, ma tu sai chi sono e da dove vengono questi? Guarda che interessante questa cosa. Il veggente, Giovanni l'Evangelista, è quello che ha conosciuto Gesù, ha scritto un Vangelo meraviglioso, una teologia sulla passione e morte del Figlio di Dio, come se fosse interrogato, come se ci fosse un nuovo scrutinio. Come Gesù aveva fatto un tempo, chi dite che io sia? Così l'angelo dice a Giovanni, chi sono questi? Lo hai capito? Hai le chiavi di lettura per comprenderlo? E Giovanni risponde, Signore, tu lo sai. Allora l'angelo comincia e dice, questi sono quelli che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello e le hanno rese candide. Portano una palma nelle mani e mostrano di essere felici per aver conosciuto Dio, per aver visto Dio. Chi sono allora questi? Sono dei campioni? Sono dei giganti? Se fossero dei giganti, come qualche volta la nostra coscienza ci dice, noi non potremmo mai entrare nella loro logica. Ma guardateli in faccia, sono forse dei giganti o degli eroi? No, sono delle persone comuni, comunissime. Persino con i loro difetti, spesso molto evidenti. Molti dei santi, anche recenti, che la gente ha conosciuto, se li ricorda anche così. Caratteri difficili, guardate Padre Pio, per esempio, ma tanti direi. Dunque, qual è la loro prerogativa? Qual è la loro, da dove viene questa loro santità? Dice l'angelo, hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, che è un linguaggio cifrato, questo per dire, la loro identità, la loro veste l'hanno lavata dentro il sangue dell'agnello, cioè in questo circolo salvifico che il Figlio di Dio ha inaugurato quando, pur essendo di natura divina, ha preso la nostra umanità. Con le sue difficoltà nessuno lo farebbe questo. Avere prerogative della divinità e rinunciarci per prendere il peso della nostra umanità, ma chi lo farebbe? Tu prenderesti il peso di uno che sta peggio di te? No. Ma se tu sai che uno che sta molto meglio di te ha lasciato le sue prerogative per mettersi i tuoi vestiti, forse questo ti spingerà a prendere anche tu i vestiti di quelli che sono in difficoltà. Hai capito come funziona? Questo hanno fatto i santi. Hanno compreso che questo era buono, era giusto, che il suo modo di fare sarebbe stato veramente salvifico. Allora hanno fatto la stessa cosa. Si sono spogliati delle proprie ricchezze intellettuali, finanziarie qualche volta, eccetera, e volentieri si sono andato la loro vita per gli altri in difficoltà. Dunque, quella che era la loro identità, con tutta la dignità del loro grado, l'hanno messa da parte e hanno sposato un'istanza improbabile, come aveva fatto il figlio di Dio. Perché questo? Per amore, certamente. Ma che cos'è che li ha spinti? Guardate, c'è questa seconda lettura oggi che ci aiuta proprio a capire che cos'è che li ha messi nelle condizioni di seguire il Signore. Dice, noi, Giovanni, l'Apostolo, lo stesso che parla, noi fin d'ora siamo figli di Dio, però non sappiamo ancora come saremo. Sappiamo però che quando Lui si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui. Cioè, quando tutto il nostro cammino sarà giunto fino a contemplare il suo volto, ci stupiremo, ci riempiremo di meraviglia nel vedere che nel suo volto ci sono i tratti del nostro volto, quell'immagine e somiglianza con la quale eravamo stati pensati e creati e chiamati all'esistenza, guarita dalle colpe in tutta la nostra vita, finalmente è diventata di nuovo specchio della sua gloria. Dunque lui si manifesta. E quel giorno stesso ci manifesta, ci fa sapere chi siamo. E conclude questo brano della lettera di San Giovanni, dice: chiunque ha questa speranza in lui purifica se stesso come egli è puro. Purifica se stesso. Allora hai capito che tutto si gioca su questo concetto di purificazione. Ora chiariamolo, chiariamolo, perché tu te ne vada oggi a casa contento, eh? E no, ma è troppo difficile, come dici sempre. Cosa vuol dire questa purificazione? Vuol dire forse diventare migliori? Non lo sapete? No, non vuol dire diventare migliori, tranquilli. Vuol dire diventare perfetti? Guardati bene allo specchio. Ma se non volessi guardarti allo specchio, guarda il tuo vicino, il tuo prossimo, guardalo bene, diventerà perfetto? Tua suocera diventerà perfetta? No. Tranquillo, tranquillo, non ti è chiesto di diventare perfetto. Né più bello, né più buono, né perfetto. Ma allora cosa vuol dire purificarsi? Purificarsi, come è nell'accezione ebraica, vuol dire aderire alle parole di Dio, alla sua legge, al suo modo di pensare. Puro è ciò che è garantito dalla parola di Dio, non ciò che è pulito dai tuoi sforzi, non lo farai mai, figuriamoci. Puro è ciò che procede dal pensiero di Dio. Sapete, quando noi abbiamo finito la distribuzione dell'Eucaristia, il sacerdote che fa qua? Fa la purificazione del calice. Perché è sporco? No. La purificazione permette al calice di tornare tra le altre suppellettili senza le tracce del sangue di Cristo. Perché il sangue di Cristo lo sporca? No. Ma lo fa entrare dentro una realtà nuova, diversa, nella quale noi non possiamo sempre entrare. Dunque questa purificazione ci riporta l'immagine di qualcosa che riguarda il rapporto con Dio. È puro ciò che è in relazione con Dio. Siccome noi siamo impuri, anche questo calice ritorna nella nostra realtà. Dunque, purificarsi vuol dire aderire gradualmente alla legge di Dio, così come ci viene incontro, riconoscerla, comprenderla e aderirvi gradualmente, gradualmente. Chi è che farà questo? Chi ha questa speranza in Cristo? Ora, tra poco tu riceverai il corpo di Cristo. Se la tua speranza, la tua attesa ti fa camminare con Lui e permetti a Lui di camminare con te, la tua vita cambierà e sarà purificata perché comincerà a ragionare come ragiona Gesù. Gesù muore per i peccatori, tu muori per i peccatori? Gesù accoglie tutti, tu accogli tutti? Gesù non giudica nessuno, tu giudichi qualcuno? Questa è la distanza. Ma questa distanza il Figlio l'ha colmata venendo ad abitare in mezzo a noi. Tra poco Egli si dà a noi totalmente, corpo, spirito, anima e divinità. Tutto si dà a noi. E noi che daremo a lui? Almeno la speranza di poter diventare come lui. Ci lasceremo guidare dal suo spirito. Se l'abbiamo ricevuto, possiamo fare qualche passo verso chi abbiamo giudicato. Se l'abbiamo conosciuto, possiamo aprire le braccia a chi abbiamo escluso. Ma se tu rimani nelle logiche dell'esclusione, se tu rimani nelle logiche del giudizio, sta attento, perché ti nutri di questo, di questa santità del Figlio di Dio in modo ingiusto, iniquo, sta attento. Capisci bene questo? Qua non si tratta di avvicinarsi a Gesù con i peccatucci o senza peccatucci. La purificazione non è essere puliti davanti a Dio. La purificazione è ragionare secondo Dio. Tanto pulito davanti a Dio ci rimarrai pochi minuti. E lo sai bene. Ma ragionare secondo Dio, questo può cominciare una vita nuova, cambiare le prospettive, uscire da certi schemi e riaprirsi alla relazione. L'immagine di Dio con la quale siamo stati pensati è un'immagine a relazione, la relazione dei tre, il Padre, il Figlio e lo Spirito. Dunque, se tu vuoi specchiarti con Dio, non specchiarti con la sua santità che non ce l'hai, specchiati con quella relazione con la quale sei stato pensato e creato e ricostruiscila questa relazione. Se non puoi farlo direttamente, almeno prega, intercedi perché questo accada. Allora sarai un operatore di pace e quando tu avrai purificato il tuo modo di pensare, aprendo il cuore a tutte queste stanze, allora dice Gesù qua nel Vangelo di Matteo, beati i puri di cuore, beati quelli che il cuore lo hanno purificato dalle divisioni, dai giudizi, dalle mormorazioni, da tutte le cose che divide, perché vedranno Dio. E come lo vedranno? Come un Dio in relazione. A questo siamo chiamati, non ad essere perfetti, non ad essere migliori, non ad essere trasparenti. È interessante che questi santi portano una palma nelle mani e generalmente l'iconografia cristiana definisce così i martiri, quelli che hanno testimoniato. Infatti hanno testimoniato. Sapete, le palme crescevano nelle oasi dove si stava bene, c'era l'acqua, chi entrava in un'oasi dal deserto arido riusciva fuori, forse con qualche ramo di palma per dire abbiamo visto il bene, abbiamo contemplato quello che è buono, che è giusto, che è vero, ci ha dissetato, ci ha purificato, ci ha sfamato. Sappiatelo, ne abbiamo la palma nelle mani, questa è la prova che da Cristo procede ogni pace, ogni concordia, ogni buon sentimento, ogni riconciliazione. Sia lodato Gesù Cristo. E fate pure voi lo stesso, sempre sia lodato. Padre Santo e Misericordioso, ci chiami a purificare il cuore, la nostra vita, le nostre azioni e i nostri pensieri. Mettici nelle condizioni di aderire a questo invito. Fa che il nostro spirito non resista al tuo amore, ma si lasci trasformare. E trasformi tutta la nostra esistenza, finché non raggiungiamo la comunione perfetta con te, che sei Padre e Figlio e Spirito Santo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Ascolti il grido dei tuoi figli e si chini sempre con compassione e amore verso tutti quelli che hanno bisogno. Non escluda mai nessuno, non giudichi mai, non condanni mai, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per non esserti stati fedeli, per aver mancato al comando di amare il nostro prossimo, per aver generato divisione e giudizio, per aver mormorato. Concedici di chiedere perdono e di accettare la richiesta del nostro nemico, finché tutto si compia secondo la tua volontà. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che sono in difficoltà, per quelli che lottano contro la morte, per quelli che si sentono oppressi o abbandonati. Manda loro il tuo spirito e risvegliali, ridestali dal loro torpore, conoscano il tuo volto e ti lodino, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci i loro pensieri, mettili al riparo da ogni male, dalle tentazioni più brutte, dalle seduzioni del maligno, da ciò che li turba. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.